Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuto a tutti i presenti, ai presenti assenti e agli assenti presenti, visto che siamo in un orario post pranzo in cui c'è un po' di eclissi mentale, cerchiamo di svegliarci subito con questo convegno. Io mi presento, sono Giovanni Urbani. Sono manager pubblico e mi occupo di valutazione da circa 20 anni. Faccio parte di AIV, l'Associazione Italiana di Valutazione. Ecco, abbiamo oggi coprodotto con Forum PA questo convegno, la valutazione in atto, le prime esperienze di applicazione della riforma e prospettive future. Momento di confronto per tutti gli organismi indipendenti di valutazione. Cercheremo di farlo in modo chiaro ed esaustivo, ma anche sintetico, visto che poi vorremmo aprire l'interazione, quindi il dibattito, lasciare parola a voi, in coda e prima delle conclusioni di Naddeo della funzione pubblica. Ecco, e proprio per la sintesi che ho richiamato, inizierei con un brevissimo background per rendere il livello di conoscenza più omogeneo tra tutti i partecipanti. Questo era il call, le indicazioni dell'incontro di oggi. Si parlava di discontinuità con le keywords, appunto, della riforma Brunetta, e naturalmente si parlava di questo percorso che non può essere un percorso di medio periodo per la sua applicazione, e quindi volevamo vedere cosa sta succedendo per una rilettura proattiva della legge stessa. Si riporta anche una frase del professor Booker dell'EGPA e dell'Università di Leuven in Belgio, in cui si dice che la riforma del settore pubblico dovrebbe essere condivisa e partecipata dalla società. E quindi è importante, per poter analizzare lo stato di applicazione, cosa sta succedendo, naturalmente interrogarci. Naturalmente parliamo oggi di valutazione possibile e non di valutazione ideale, quindi siamo qui per capire quelle che sono le criticità e le opportunità di questa riforma. Parlo di criticità, ero ieri al convegno dell'ANCI e ancora naturalmente si parlava sulle performance pubbliche, su alcune esperienze. E naturalmente, ecco, tra le tante criticità ricordiamo un po' il parere discordante che c'è tra la CiVIT, stiamo attendendo il professor Martone, e l'ANCI, visto che l'ANCI ha reintrodotto i segretari generali all'interno dei componenti degli organismi valutazione, mentre la CiVIT stesso lo aveva sconsigliato, perché direi che è più che inopportuno. Naturalmente col modificarsi delle normative abbiamo visto che certi sistemi di lobby funzionano sempre. Ci siamo spostati prima da quello che era il notaio della pubblica amministrazione al manager pubblico, oggi abbiamo i valutatori della pubblica amministrazione. Ecco, il programma di oggi, i relatori mi dicono che sono tutti confermati, attendiamo solo Martone, mi pare. Quindi abbiamo Martone dell'Authority CiVIT, Renato Ruffini, componente unico dell'OIV, professor Ruffini dell'Università di Castellanza, Germana Panzironi, capo ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, che probabilmente riconoscerete qui dai relatori, Manin Carabba, sto scherzando, è l'unica donna, certo. Manin Carabba, consigliere del CNEL, cavalier Manin Carabba, Alberto Vergani, il professor Vergani che poi ci raggiungerà qui, e Mita Marra dell'Università degli Studi di Salerno. Quindi abbiamo dei relatori, diciamo, importanti, relatori che vengono da esperienze e professionalità diverse, e questo è molto bello perché la valutazione di per sé è una materia interdisciplinare e transdisciplinare. Quindi apriremo al dibattito e poi le conclusioni di Naddeo, capo ufficio della funzione pubblica. Ecco, è per me doveroso, prima che opportuno, rubare un minuto per dirvi perché AIVE è qui oggi. AIVE è l'Associazione Italiana di Valutazione, che è nata al CNR nel 97 e ha per scopo principale quello della diffusione della cultura della valutazione, anche se adesso ha un organo professionale al proprio interno. Come vedete, all'interno del discorso delle performance, negli ultimi anni abbiamo fatto diverse cose, ad iniziare ad un master PA con 500 discenti qui a Forum PA, di grande interesse, seguito nel 2008 un workshop all'Università Federico II con Confindustria e Altro Consumo, coordinato dal quotidiano La Repubblica. È stato istituito questo gruppo tematico valutazione performance nella PA, che è aperto naturalmente a tutti i valutatori di pubblica amministrazione, basta una mail a Live. Abbiamo fatto questo convegno, l'etica del lavoro pubblico, qui a Forum PA, e così un workshop all'Università di Pisa, all'Uni Roma 3 col professor Martone, e abbiamo realizzato a fine dell'anno questo volume, Valutare le pubbliche amministrazioni tra organizzazione e individuo, visioni dei valutatori italiani per performance e competitività, di grande successo editoriale e naturalmente la cui prefazione è del professor Gert Buchert. Quindi a Trento con Forum PA abbiamo realizzato Valutare la performance a PA oltre la norma, e oltre l'incontro congiunto di oggi ne stiamo organizzando un altro per Uni Roma 3 nell'autunno prossimo. Però oltre agli eventi ci siamo anche occupati, e anche in collegamento con il Sole 24 Ore e il professor Martone, anche di rappresentare un po' gli OIV e i valutatori italiani. Voglio ricordare che la delibera 4 della CiVIT prevedeva l'esclusività degli OIV. Molto probabilmente anche qualcuno dei relatori che in diversi OIV, come il sottoscritto, non avrebbe potuto. Questa era una grande sciocchezza, lo abbiamo detto, e naturalmente è stato possibile con una modifica di una delibera, perché se esistono 500-1000 valutatori italiani che abbiano autorità e autorevolezza, circa 10.000 enti poi in forma monocratica o collegiare diventerebbero 30.000 soggetti da coprire, si capisce che non avremmo degli OIV come si deve. Buongiorno. Salve. Uno se ne fosse accorto, è arrivato anche il professor Martone. Ecco, parliamo di prospettive future. Prospettive future per noi significa andare anche un po' oltre la norma. Vi faccio vedere qualcosa che è stato scritto 10 anni fa, sembra la Brunetta oggi, in un libro scritto a quattro mani col sociologo bolognese Costantino Cipolla, che era Dalla vecchia alla nuova globalizzazione. E scrivevo: se valutassimo la PA per capire veramente cosa imparare, come migliorare, come allocare risorse e come risparmiare. Mentre nell'ultimo volume che avete letto prima, si dice che per permettere di elevare la pubblica amministrazione italiana occorre liberarla da pesi che più che normativi sono organizzativi e comportamentali. Per questo diciamo che bisogna andare al di là della norma. Nel 2007, qui a Forum PA, questa è una slide di Forum PA, si diceva che era impossibile per la pubblica amministrazione sapere quello, non sapere quello che si conclude, che viene fatto. Quindi occorre sapere come sono andate le cose, cosa è andato a buon fine, cosa no e perché. E quindi fare in modo che i risultati diventino componente dei meccanismi sia allocativi per la governance, e naturalmente c'era il parallelo qui della innovazione con la valutazione. Quindi solo promuovendo la cultura della valutazione si favorisce l'innovazione nella PA, e che serve naturalmente per i cittadini e per le imprese. Quindi la performance è innovazione. La performance è un termine, scusate adesso se sono un po' generico, ma direi abbastanza positivo. È il Ruffini ci dice, è il valore aggiunto, è il risultato utile. C'è questa bellissima definizione della Civit nella 89, e il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. Di certo, parlando a dei valutatori, devo dire che la performance è il terzo scalino della valutazione. Abbiamo l'adempimento, abbiamo i risultati, abbiamo la performance. In questo momento siamo chiamati a fare il doppio salto per quello che facevamo fino ad oggi nella pubblica amministrazione. Naturalmente, per poter gestire questo processo occorre attivare una performance management, quindi con regole e incentivi, e allinearsi naturalmente con quelle che sono le strategie degli enti. Ecco, sulla utilità, gli OIV sanno tutti perché le performance, concetto non monodimensionale naturalmente, come dice Buchert, perché sono utili. Quella organizzativa per i cittadini, le imprese, per l'innovazione e naturalmente per quella che dovrebbe essere l'efficienza. Quella individuale è per creare l'equità sociale di tutti i lavoratori e coltivare i talenti. Ecco, sappiamo benissimo che in Italia i talenti non vengono riconosciuti, e qualche motivo ci sarà. Se siamo settimi al mondo come produzione scientifica, siamo tra i migliori al mondo a fare squadra, però poi naturalmente basta vedere cosa facciamo come competitività, esserci qualche problema. Quindi sì al merito, no alla cooptazione italiana. Tutto questo processo è iniziato con la crisi che c'è stata, quindi è stato più facile approntare la riforma, in cui si diceva che tutto era brutto nella pubblica amministrazione. Naturalmente basta vedere dei risultati, sumettiamoci la faccia, 93% risultati ottimi. Quindi c'era qualche ragione probabilmente strana. Di certo la Commissione europea ci dice che i costi sulle imprese sono pari al 4,6%, e quindi ben ha fatto il ministro Brunetta, con una visione però economicista, cercare di ridurre questo gap in qualche anno. Poi, vedendo le dinamiche salariali, abbiamo visto più 27% del privato, più 45% naturalmente nel pubblico, non considerando naturalmente una serie di altre variabili all'interno della finanza pubblica, come l'evasione fiscale al 125 miliardi di evasione fiscale, come non considerando che l'80% delle tasse le pagano i dipendenti pubblici e naturalmente i pensionati. Quello che è vero è che in Italia non c'è mai stato un sistema economico e politico gracile, mai basato, diciamo, sul quatrittico ideale liberalizzazioni, formazione, meritocrazia e servizi, ma sappiamo per cosa siamo famosi, il trittico con cui siamo famosi all'estero. Anzi, ultimamente si è aggiunto anche gli scooters nel videogioco della Sony, che hanno fatto ritirare. Ecco, il World Economic Forum ci mette tra il 40° e il 50° posto come competitività, l'IMD ci mette allo stesso livello. Quello che è certo, qualche problema di competitività sicuramente c'era, anche se ci basiamo sempre su dati quantitativi. Qualcuno parla invece del PIL, di pensare al PIC per uno sviluppo sostenibile. Comunque così si è iniziato. Qual è il problema oggi? Bisogna creare degli standard qualitativi nella pubblica amministrazione, avere dei dirigenti che sanno fare il loro mestiere, superare D'Antona, tagliare le risorse, essere più competitivi e di conseguenza meno nasometrici, e superare quella cultura della sfiducia degli anni 90, il cosiddetto sistema dei controlli. Il sistema dei controlli, sapete bene, iniziato con Tangentopoli nel 92, subito il decreto legislativo 29-93 e poi naturalmente il 286-99 che chiudeva un cerchio un po' legato anche al sistema francese, se volete, tu pubblico dipendente mi freghi, allora io ti controllo, un sistema non propriamente virtuoso. Per l'applicazione oggi cosa dobbiamo fare come OIV? Dobbiamo misurare e valutare queste performance, dobbiamo premiarle abbandonando naturalmente l'appiattimento, questo è un po' meno facile col DL78, e naturalmente dobbiamo rendere visibile e trasparente queste performance, anche naturalmente con delle comparazioni. Ecco, in una frase molto sintetica ho scritto che tutto questo potrebbe essere più produttivi facendo cose utili, naturalmente in tutto il Brunetta si parla di produttività, ma non basta essere produttivi, bisogna fare anche delle cose utili, come sapete c'è il famoso detto ospedaliero, l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto. Ecco, spunti per chi mi seguirà: l'effetto dei fannulloni non ci riguarda, l'efficacia della riforma andrà misurata sulla progressiva capacità di mobilitare con entusiasmo quelli che abbiamo detto che sono i talenti, e quindi le organizzazioni pubbliche hanno gran bisogno di meritocrazia e di etica, meritocrazia, etica della valutazione, perché solo questa può garantire il miglioramento dei risultati e anche la motivazione di chi lavora nelle pubbliche amministrazioni. Adesso è un po' più difficile, dicevo prima, con questa legge 122 di conversione. Quindi per quanto riguarda l'etica della valutazione, qui solo a spot per gli OIV, serve per l'equità sociale, per elevare i talenti dalle menti perse, da brain drain a brain gain, a quelle guadagnate, e poi naturalmente, questo riguarda l'organizzazione, favorire i miglioramenti nelle organizzazioni pubbliche. Una cosa è sicura: che non si può migliorare quello che non viene misurato e valutato, oppure con un colpo di fortuna possiamo farlo una volta o due, ma poi naturalmente questo non funziona più, e solo con buone valutazioni naturalmente favoriamo l'etica del lavoro pubblico. Quindi l'etica del lavoro pubblico esiste se esiste l'etica della valutazione. Il contesto lo abbiamo visto, elemento di discontinuità, abbiamo detto un processo che è iniziato, qualcosa bisogna correggere. Ecco, quello che secondo me è un po' più duro da capire, la riforma Brunetta, è che si basa un po' troppo, diciamo, sulle performance individuali, con un sistema meritocratico ultraselettivo, il 25-50-25, famoso nella testa di tutti, con sistemi, il Total Quality Management, il Plan Do Check Act, con sistemi che le multinazionali e il privato ha smobilitato 10-15 anni fa, perché alla lunga non funzionano. Quindi occorrerebbe naturalmente forse anche semplificare. Poi sappiamo dell'intesa sindacale del 4 febbraio scorso, che secondo qualcuno, soprattutto secondo un sindacato, va a sgonfiare completamente la Brunetta non esiste più, anche secondo pareri di personaggi autorevoli. Naturalmente noi la pensiamo diversamente. Non possiamo dimenticare infatti che questa riforma ha avuto anche degli elementi trascinatori veramente dirompenti in tutta la pubblica amministrazione, o può averli, tanto hanno già modificato o stanno modificando, c'è una modifica dell'articolo 97 della Costituzione in cui si mette dentro naturalmente i principi della trasparenza, dell'efficacia, dell'efficienza, si parla di meritocrazia, le pubbliche amministrazioni che sono al servizio del bene comune. Tutto scontato probabilmente, però prima non c'era, adesso naturalmente ci stiamo ponendo il problema. Insomma, non è assolutamente una bocciatura, al di là di quanti possano dire questo della riforma della Brunetta, ma è una sua naturale sedimentazione. Molto è stato scritto, naturalmente, deve essere applicato e quindi l'aspetto correlazionale per noi è molto importante. Quindi quello che è possibile verificare oggi con l'adozione della riforma è naturalmente cercare di estendere questa cultura della valutazione e sradicare questo sistema nasometrico e di cooptazione. Qui c'è una frase del professor Martone che conferma questo, del settembre scorso, che diceva che le riforme non trovano applicazione con un colpo di bacchetta magica, ma naturalmente hanno bisogno di un po' di tempo. Questo è qualche numero della Civit, ma li lascio al professor Martone. Volevo solo farvi vedere un dato presentato il 23 marzo scorso al Capranica. Come vedete, il 74% degli OIV sono altamente competenti. Questa naturalmente è una bella notizia, ma se leggiamo il decreto legislativo 150, la delibera 4 della Civit, tutti gli OIV componenti dovrebbero avere autorità e autorevolezza. Quindi se fosse vero il 26% degli OIV, al momento non sono così, non sono dati presentati da me naturalmente, sono dati ufficiali, altamente competenti. A mio avviso, se fossero un terzo di questi, saremmo in una situazione già ottimale. Questo per far capire che serve un periodo naturalmente di trapasso. Chiudo con le ultime due slide. Parliamo di criticità e naturalmente di quelli che sono opportunità. La criticità è legata al tecnicismo. Si va verso, qualcuno dice, la burocrazia della valutazione. Avete visto il piano della performance, l'albero degli indicatori, la scheda per costruire un indicatore, le griglie, il balanced scorecard, il performance prism, aspettate che le so tutte, il CAF, Common Assessment Framework e così via. Naturalmente sembra quasi che ci sia un esercizio stilistico di queste tecniche. Il problema però non è tanto nelle pubbliche amministrazioni, dove di questo ne capisce poco la maggior parte, ma soprattutto nella politica. Secondo me la scommessa è davvero la politica, nel senso che alla politica, probabilmente io parlo dei diversi enti, c'è una cultura della valutazione che ho definito bonsai, nel senso completamente assente. Sappiamo bene i politici come possono ragionare, sì i dati, sì gli elementi di valutazione e organizzazione, ma io so cosa fare. Quindi oggi, se così fosse, il rischio è che si va a sfoggiare burocrazia manageriale, e quindi il tecnicismo ci porterebbe ad una burocrazia della valutazione. Questo è naturalmente un rischio, come nella SWOT, quando parlo per gli SWOTisti naturalmente. Quindi la burocrazia manageriale. Qui c'è una frase bellissima del professor Buchert, proprio nella prefazione del libro, che dice che affinché le riforme abbiano successo, devono essere sostenute sempre dai vertici politici. E quindi questa è la vera criticità. L'ultima slide sulla opportunità. Ci sono cose molto positive della Brunetta, ma secondo me la cosa più grande da portare avanti, e parlo per gli OIV naturalmente, per chi lavora in pubblica amministrazione, è il benchmarking. Cioè, laddove si possono ottimizzare le pubbliche amministrazioni fissando degli standard su servizi importanti tra amministrazioni omologhe e poi andare a fare le comparazioni e chiedendosi il perché di quando ci sono degli scostamenti di rilievo. Quindi abbiamo parlato di criticità e di opportunità. Ecco, io credo di potermi fermare qui, di aver mantenuto fede ai miei propositi iniziali, forse ho rubato 5 minuti a voi. Volevo solo dire un'ultima cosa, che oggi noi siamo qui naturalmente per dare qualche elemento di informazione, forse di formazione, non certo per predicare, persuadere voi tutti che noi conosciamo le risposte alle sfide dei nostri giorni è l'ultimo dei nostri desideri, ma rimarremmo delusi se mancassimo di farvi ragionare su tali sfide in maniera un po' diversa dal solito. Grazie. Professore, vuole venire qui? Fini.